per farsi compagnia, è per crescere insieme, però questo non vuol dire che allora qualcuno deve sentirsi appunto escluso o emarginato, non vuol dire che qualcuno deve sentirsi giudicato o condannato. La proposta è di vivere assieme, essere aperti e disponibili per crescere insieme, a partire da dove ciascuno è. Questo è importante, no? Mettendo a disposizione degli altri quello che si è. Naturalmente, ovviamente, come persone, facendo un piccolo salto, come coppia o come famiglia nella situazione familiare in cui si è. Ecco, l'importante è questo. Se c'è questo, noi, così per esperienza di questi anni, siamo convinti che ci sia la possibilità di fare delle cose belle, no? Che fanno crescere. Nella serenità, nella tranquillità, nella gioia, nello scambio. Ecco. L'importante è questo tipo di atteggiamento. Questo è quello che chiediamo, anche lo dico un po' per le persone nuove, per poter appunto stare assieme. Qualcuno purtroppo manca perché non ha potuto venire, lo ricordiamo un pochettino, magari anche poi durante la celebrazione della messa, e niente, la giornata sarà divisa in questo modo. Adesso l'incontro, che terminerà anche con la possibilità di qualche domanda, di qualche approfondimento, poi successivamente riuniamo bambini un po' sul tempo morto che ci vuole per riuscire a rimettersi assieme il pranzo. Dopo pranzo faremo vedere un po' le vacanze delle famiglie che hanno fatto le vacanze assieme giù a Caresto, poi avremo la programmazione e lo scambio del gruppo per noi, però non tutti possono venire, oppure farete la scelta che volete, e per vedere di programmare l'identità del prossimo anno. Alle ore 16 vero la messa? Quando vogliamo noi, allora quando vogliamo noi, quando finiamo facciamo la messa in questa bellissima cappella e dopodiché la giornata è terminata.
Sì, poi vi dicevo casomai se dopo la messa qualcuno vuole fermarsi, vi posso spiegare il mosaico.
Ecco, ecco, questa è una bella novità. Quindi possiamo cominciare recitando questa preghiera lentamente per dare inizio appunto alle nostre attività. Che abbiamo preso il famoso libretto delle preghiere che abbiamo fatto con il decanato, che tutti dovremmo avere, mi raccomando, che nei prossimi incontri portiamolo, che poi diano male su una preghiera da lì. Credo nella famiglia
Signore,
con voi, anche perché così respiro una vita nuova, no? Nel senso che è la prima volta che entro nel vostro gruppo familiare e così. Mi è stato detto, questo incontro è nato quando il 6 giugno ci si è incontrati a Vimercate per il convegno ad Agrate, sì, al convegno per le famiglie, e mi è stato detto di riprendere ancora lo stesso argomento, per cui avete in mano la stessa relazione, però logicamente io parlerò in un modo diverso. Di solito scrivo una cosa ma qualche volta dico un'altra, no? Ecco, per cui il mio confratello dice che la carta si dimentica ma le orecchie sono sempre attaccate la testa, ecco, per cui questa è la cosa che è importante. Allora, da dove vorrei partire innanzitutto? Vorrei partire non tanto dal gruppo familiare, ma dal gruppo famiglia. Ognuno di noi viene da una famiglia, nasce in una famiglia. E allora vi ho messo lì, come prima brano, San Paolo che parla a Timoteo, che è questo figlio carissimo, lui lo chiama a un certo punto nella sua lettera. Rendo grazie a Dio che io servo come i miei antenati, con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno. Mi tornano alla mente le tue lacrime, sento la nostalgia di rivederti per essere pieno di gioia. Mi ricordo infatti della tua schietta fede che ebbero anche tua nonna Loide e tua madre Eunice e che ora ne sono certa è anche in te. Allora, perché ho scelto questo brano come per iniziare a parlare del gruppo famiglia? Perché noi ci siamo tutti trovati inseriti in un gruppo famiglia. Nostro padre, nostra madre, i nostri nonni, i nostri zii, i nostri parenti, no? Per cui già lì c'era un gruppo famiglia e un gruppo di persone, no? Che vivevano questa realtà. Logicamente poi noi parleremo del gruppo famiglia, quello su cui noi ci allarghiamo, ma anche quello non è da buttare via, anzi è da valorizzare fortemente, molto, in modo grande. Poi secondo un altro aspetto, mi piace questo brano, perché se noi vediamo innanzitutto che cos'è un gruppo famiglia, beh, innanzitutto è un luogo dove io con il mio cuore ci vado frequentemente. Vado con le mie preghiere, qui dice l'Apostolo Paolo, no? Perché? Perché andare frequentemente a questo gruppo famiglia vuol dire a un certo punto io lì trovo un rifugio. Io li trovo, so che c'è qualcuno che potrebbe ascoltarmi, che mi può aiutare, che mi può dare, ma nello stesso tempo io ho sempre presente quella persona. Proprio in questa casa io parlerò anche con esempietti, no? Perché credo che sia la cosa migliore, esempietti, esempi di vita. Una signora arriva con suo marito e mi dice: non so se voglio bene a mio marito, perché? No, il marito era lì, stava ridendo, no? Perché? Perché in una giornata io riesco a ricordarmi di lui solo 6 o 7 volte. E questa donna mi ha ricordato una cosa molto grossa, che l'amore porta sempre con sé chi ama. No? E nell'amore però, quando uno arriva a pregare per la propria famiglia, vuol dire che c'è anche una cosa, che riusciamo a comprendere che non possiamo fare tutto e che non possiamo arrivare a tutto, neanche nel risolvere i problemi. Possiamo sperimentare anche una impotenza nell'amore, e quando siamo nell'impotenza dell'amore abbiamo la potenza della preghiera, abbiamo la potenza della grazia, e credo che questo sia davvero una cosa grossa, una cosa importante, no? Per cui ricordiamo come il nostro amore è nato davanti a un altare, in fin dei conti, e quindi riportiamo davanti all'altare le persone che amiamo. L'altra cosa che mi sembra molto bella, di solito nel Vangelo tutti noi ricordiamo, no? Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Qui invece, meno male che Paolo usa un altro tipo di linguaggio, dice: sai, mi ritornano mi ricordo della fede di tua nonna, di tua madre, no? Per cui mi ricordo delle persone che hai attorno, e quindi l'affetto. E allora credo che questo è un punto che direi, al di là del gruppo famiglia ristretto, consanguineo, c'è un gruppo famiglia, anche nei gruppi famiglia abbiamo due punti di riferimento molto chiari: un atteggiamento di fede e di spiritualità, la preghiera, che qui è detta così, ecco, oppure anche un atteggiamento di umanità. Se manca uno dei due, manca Cristo, perché Cristo è vero uomo e vero Dio. E allora ecco che anche noi nel nostro modo di vivere abbiamo bisogno di esprimere quella parte di umanità e quella parte di spiritualità, di spirito del Signore che anima il nostro vissuto. E abbiamo bisogno di entrambe queste cose. Il gruppo famiglia ha bisogno di queste cose che sono molto importanti. Terza e ultima cosa, sono nominate solo le donne, Loide e Eunice. No, gli uomini dove sono andati a finire? No? e il papà di Timoteo era un pagano, no? Per cui era una famiglia, quella di Timoteo, in cui la fede, potremmo dire, era incompleta nell'essere vissuta, perché un membro importante come il padre non ha un atteggiamento di fede, però non sta dicendo niente contro, no? Pietro prima ci diceva, non, il gruppo famiglia non è il luogo del giudizio. È il luogo dell'accoglienza, è il luogo dell'accoglienza. E ora Paolo non nomina questo, il padre, non per escluderlo, ma per dire, ma nella tua fede lui non c'entra, nella tua fede religiosa, c'entra tuo nonno e c'entra tua madre, però questo non vuol dire che devi dimenticare tuo padre, che devi abbandonarlo, devi lasciarlo da parte. Per cui ci sta dicendo anche che in una famiglia c'è anche un cammino di incompletezza a volte. Non c'è sempre una perfezione. Noi abbiamo la tentazione, almeno noi preti, non lo so voi sposati, ma quando parliamo della famiglia, di parlare di una famiglia che non esiste, no? Perché è una famiglia così perfetta che dove vado a cercarla con lanternino, insomma, no? È una famiglia che è sempre perfettibile. E voi che vi amate me lo dite questa cosa qui. Ecco perché abbiamo iniziato con questa frase di San Paolo. Ecco, prima per non dimenticare l'origine da dove veniamo, poi per vivere davvero alcuni atteggiamenti. Incomincio invece così a guardare un attimo il nostro tema partendo dalla parola vocazione. Allora, quando si parla di un gruppo famiglia ci sono sempre tre vocazioni che vanno mantenute in unità. La prima vocazione, quella di essere persona. Io sono io. Il matrimonio non crea una fusione, o meglio, non crea una confusione, crea una diversità. Vi siete sposati perché avete visto come la diversità dell'altro è bella, ma allora c'è sempre il concetto di persona. È la prima vocazione a cui siete chiamati, essere sempre tu, essere sempre un tu, chiaro. Seconda vocazione, diventare coppia. Diventare coppia, perché insomma anch'io sono un tu, ma non sono chiamato a diventare coppia con una donna, sono diventato a chiamare coppia con un altro tipo di realtà. La relazione è una vocazione fondamentale, non è bene che l'uomo sia solo, e grazie a Dio quell'altro è quell'altro che c'ho lì di fianco adesso in carne ed ossa, no? C'è un tu, formare la coppia. Terza vocazione che è molto importante è formare la comunità. Formare la comunità. Queste tre vocazioni non vanno mai dimenticate, e anche nel gruppo familiare hanno bisogno di essere vissute in questa dimensione: persona, coppia, comunità. Guai saltare uno di questi passaggi. Guai saltare uno di questi passaggi. E allora ecco, innanzitutto, io prigioniero vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che abbiamo ricevuto. Vi esorto, vi scongiuro. No? Chi sta parlando in questo modo? L'esortazione, chi è che esorta? Normalmente chi ha dentro uno spirito paterno, chi ha dentro uno spirito materno, colui che parla non per imporre. L'esortazione è: io vengo a dialogare con la tua libertà, con la tua dignità. Per cui entro con questo colloquio. E allora Paolo che cosa sta dicendo? Innanzitutto come la vocazione la dobbiamo pensare come un cammino, un cammino. E credo che questo sia è il compito fondamentale. La vocazione ognuno di noi l'ha ricevuta come un germe, l'ha ricevuta come un germe. Non l'ha ricevuta come una cosa completa ed esaurita in se stessa, no, l'ha ricevuta come un germe. è bello come San Paolo, quando deve parlare dell'amore, dice: vi insegno il viaggio, il cammino, il percorso. Da dove nasce questo percorso? Da un seme che è uscito dal grembo di Dio, che è dalla mano del Signore, che è stato buttato nella terra, che ha cambiato anche connotazione, è diventato stelo, spicco di frumento. E quando è che si conclude questo percorso? Quando c'è la macinazione, diventa pane, ridiventa ancora vita della vita. No? Per cui c'è un percorso che dobbiamo compiere, e allora questa è la cosa che è importante. La vocazione è un seme che va accolto, custodito, che va formato, che va favorito nella sua crescita. Nella vecchia formazione, io ho 60 anni, per cui sono il tempo di Adamo ed Eva, anche nella formazione, insomma, c'era la divisione separata, no? Uomini e donne distinti, anche la formazione matrimoniale era distinta, no? Dove c'era, no? Per cui era in quest'ottica qui. Era una cosa che sicuramente non teneva presente di alcune situazioni, però io oggi dico una cosa che mi sembra che sia altrettanto importante. Vuoi che il tuo amore cresca? Chiediti come stai crescendo tu. Non solo come sta crescendo la coppia, come tu nella crescita riesci a mettere di fronte all'altro i tuoi cambiamenti e a regalarli come cambiamenti belli, gioiosi, come novità di vita. Perché se c'è questa novità di vita, c'è lo stupore che continuamente cresce dentro di te. E allora, attenzione, la vocazione, normalmente cosa siamo tentati di fare? Se io vi chiedo quando è che è iniziata la vostra vocazione, tutti mi direte il giorno in cui avete incontrato l'altro, insomma, no? Ecco, è sbagliato. Perché la vocazione non nasce lì, la vocazione nasce da Dio, è Dio che... prima che noi ci fossimo, direbbe l'Apostolo Paolo, ha detto: ma per cambiare quella donna lì, per cambiare quell'uomo lì, chi è che devo regalargli? Per cui è un sogno, è un desiderio che Dio ha messo in atto, perché ognuno di noi possa trovare un percorso nella vita che sia un percorso di bellezza e un percorso di gioia, è un percorso di felicità. Per cui la vocazione non è guardare indietro, è guardare in avanti, come ha fatto Dio, è come ha fatto Dio. Dio che mi chiede di guardare in avanti, di orientare il mio sguardo verso quella bellezza e quella pienezza di gioia a cui ognuno di noi è chiamato. E allora, qual è la vocazione fondamentale? È la vocazione fondamentale che noi abbiamo, è quello di essere figli, è quello di essere nati da un unico padre. Vedete, vi ricordate la bellissima preghiera di Tertulliano? No? Tertulliano dice: chi sono gli sposi? Ambedue, figli e fratelli. Questi noi siamo sempre, è la nostra vocazione iniziale, è la nostra vocazione iniziale. E allora, se siamo figli di Dio, cosa abbiamo come compito? Quello di presentarci davanti all'altro in quella bellezza, San Paolo direbbe, in quella santità, in quella pienezza di grazia, in quella armonia di amore per l'altro, no? Per l'altro. E allora credo che questo è la cosa importante. E allora anche qui San Paolo dice, in quella frase lì che c'è scritto, no? Comportarvi in maniera degna. Oh, vedete, noi abbiamo un difetto tremendo. Se da oggi andate via già con questa cosa, io credo che andate via con la cosa già più importante. Che quando ci sono queste parole, degno, roba del genere, subito pensiamo agli atteggiamenti morali. Come devo comportarmi? Cosa devo fare? In maniera degna vuol dire una cosa, vuol dire: io vivo legato a quella bellezza originaria che Dio ha messo dentro di me, e questa bellezza è un dono per l'altro. Ho la bellezza dell'origine, ho la bellezza dell'origine. da dove poi vedremo anche i mosaici di Rubenik, no? In chiesa quando andremo a dire la messa, Rubenik quando ha fatto un librettino per gli sposi, un po' da maltistesta per i fidanzati, un po' pesante, però dice una cosa, che molte volte quando arriva una coppia che è in crisi, lui gli domanda: ma perché l'hai sposato? Ti ricordi la bellezza di quando ti sei innamorato? Quando hai perso la memoria di questa bellezza? Vuol dire che hai perso la bellezza di Dio dentro di te, eh? Allora questa è la cosa grossa. Vedete, il gruppo familiare è il gruppo in cui praticamente noi siamo chiamati a dire la bellezza, la bellezza. Perché se non diciamo questo, diciamo poco. Dovremmo dire lo stupore di Dio quando ha fatto l'uomo e la donna sono molto belli. Dovremmo dire lo stupore di Adamo che si è messo a cantare. Dovremmo dire la passione di Eva che dice: ti voglio baciare sui baci sulle labbra, sulle tue labbra. Voglio dire la gioia, l'entusiasmo. Per cui la vocazione iniziale è custodire questa bellezza, e questa è la cosa importante. È capire che tra la visione di Dio e il mio modo di guardare l'altro, il mio partner, il mio gruppo, non è cambiato lo sguardo. Non è cambiato lo sguardo. Io sono in continuità con questo sguardo. Allora voi capite, credo che dovremmo anche farci, nei quadratini ci sono delle domande, come il nostro gruppo ci aiuta a comprendere che il matrimonio è vocazione, però vedete io vi ho già messo in un'ottica diversa, perché il rischio grosso nel pensare alla vocazione, pensiamo subito alla missione, ma il primo compito della vocazione è sentirmi scelto da Dio per un altro. Scelto da Dio per un altro. Io amo molto il rituale veronese dell'Ottocento e qualche cosa, perché nel rito del matrimonio di quel rituale c'è scritto che il presbitero prende la mano della sposa e la offre alla mano della sposa e gli dice: Dio ti offre questa donna per la tua pienezza. Che bello. È questo sguardo, è questa passione. Allora, questa è la cosa che è importante, no? E allora io sono dentro in una storia che è secolare, perché inizia prima di me, ma non inizia prima di me il matrimonio, inizia prima di me l'umanità, l'umanità, l'essere umano che c'è dentro di me. Ecco, e allora dentro alla famiglia, dentro alla comunità, dentro al gruppo, le domande in fondo, quali atteggiamenti possiamo definire degni della vocazione ricevuta? Vedete ancora, c'è un'altra parola, la santità, la bellezza della sposa non è stata preparata, direbbe San Paolo, per se stessa. Ma è stata preparata per la gioia dello sposo. E allora io credo anche questo, lì c'è scritto una cosa che è impropria: viviamo la nostra chiamata alla santità a livello personale, cambiate, a livello privato, perché a livello personale è giusto, ma a livello privato è sbagliato, o a livello comunitario. Se io vivo a livello privato la mia bellezza, chi sono? Il bel Narciso, che continuamente si riguarda. Sto discutendo con una coppia dei suoi problemi in questo periodo, ma non riesco a cavare un ragno dal buco. Perché? Perché ognuno è due individualità, due individui, non due persone. Ed essendo due individui non trovano neanche il ponte da gettarsi. E il mio compito è cercare, se trovo il ponte, per far sì che questi individui diventino persona. Guardate, questa è la cosa grossa. E allora questa è la cosa prima. Partire dalla vocazione, dalla mia vocazione di bellezza che Dio mi ha dato. Del resto vi siete innamorati di una qualche bellezza che l'altro vi ha offerto, no? Vi siete affascinati di questo. E ora vocazione è innanzitutto entrare in questo mistero, entrare in questa storia. La persona che ho accanto, noi come genitori nei confronti dei figli. Il gruppo ha questo scopo, di non far cadere mai lo sguardo soltanto sulla fragilità. È importante anche questo, perché la vocazione è vissuta nella fragilità, ma per esaltare la bellezza che l'altro mi sta regalando. E allora qui vedete, siamo a livello di persona, guardate, questa è la cosa grossa, è la cosa grossa. E adesso ecco che San Paolo entra in gioco con le nostre riunioni, il gruppo. E ora come dobbiamo vivere con ogni umiltà, dolcezza, magnanimità, portandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Allora, ecco qui. Che cosa fa crescere l'unità del gruppo? Che cosa fa crescere anche l'unità della famiglia? Noi sappiamo che un certo egoismo lo abbiamo dentro di noi, abbiamo a volte delle pretese sull'altro. E allora ecco che cosa questa pretesa non distrugge la bellezza, la fragilità. E allora credo che qui entra in gioco davvero queste parole. Beh, innanzitutto, con ogni umiltà. Lo troviamo solo 5 volte nel Nuovo Testamento questo termine. Presso i pagani chi era umile era stupido. E non è una virtù, è una virtù solamente cristiana, l'umiltà. È una virtù solamente cristiana. È solo di Cristo. Da ricco chi era si è fatto povero. Stesso termine, stessa cosa, no? Allora, credo che questa è la cosa importante. Cosa vuol dire essere umile? Essere umile vuol dire una cosa che è molto importante. Vuol dire cercare il bene dell'altro prima del mio bene. Imparare a toccare, come ha fatto Gesù nella lavanda dei piedi, i piedi dell'altro. Fare il gesto che non è del padrone, è del servo. E allora è immettere, diremmo con un linguaggio più semplice, è mettere l'atteggiamento di servizio nelle nostre relazioni, nei nostri incontri. È l'atteggiamento di servizio. Umiltà vuol dire ognuno di noi va al gruppo non solo per ricevere, ma anche per dare. Soprattutto per dare. Il poco o il tanto non interessa, dare noi stessi. Questa è la cosa che è importante. E credo che questo sia davvero, è l'imparare a mantenere nel gruppo, nella relazione di coppia, un'altra cosa, essere umili. Non l'arroganza, non la pretesa, non la violenza, ma quello che è la bellezza dell'amore, la delicatezza. Quello che a me piace molto, quello che dice Pascal nell'esprit de finesse, cioè quello spirito di delicatezza, che potremmo tradurlo quel precedere nell'amore, oppure come dice San Paolo, quel gareggiare nell'amarsi. No? Questa è davvero l'esperienza dell'amore che è più bello. L'umiltà, ha guardato l'umiltà della sua serva. Proviamo a guardare un atteggiamento che Maria ha vissuto con Giuseppe e vivendo questo. Avanti, avanti che c'è posto, posso anche parlare, perché non do fastidio. Allora, credo che la cosa che è importante è proprio questa, no? Cosa ha fatto Maria per essere umile con Giuseppe? Noi pensiamo che l'umiltà sia l'impoverire noi stessi, invece è il mantenere la nostra dignità e la nostra identità. Maria è stata umile nei confronti di Giuseppe perché, avendo capito che Dio ha un progetto vocazionale su di lei, non ha avuto paura di essere ripudiata da Giuseppe in segreto per non perdere il progetto di bellezza di Dio. E che cosa ha fatto Maria? Dicendo sì all'angelo, ha obbligato Giuseppe a riflettere e a dover avere anche lui una annunciazione, quindi una crescita interiore profonda, per poter prendere con sé Maria e il bambino. Guardate che è molto bello, l'umiltà fa crescere l'altro, l'umiltà ha a cuore la crescita dell'altro, non imponendogli, ma provocando con dei gesti pagati sulla propria carne, provocando un approfondimento interiore più grande. Diciamoci una cosa sul gruppo familiare. Quando il gruppo familiare funziona, dentro ad alcune norme molto semplici, funziona se io arrivo al gruppo familiare avendo riflettuto personalmente su quello di cui avremmo parlato, avendo condiviso la mia riflessione personale con il mio partner, se poi era possibile anche con i miei figli, arrivando al gruppo, condividendo quello che io, il mio partner, i miei figli mi hanno reso ricca. Quindi dono una ricchezza. Cioè, vedete come ritorniamo ancora al valore della persona che viene, che coinvolge. L'umiltà è la persona che coinvolge. L'umiltà è il terreno fertile in cui ogni parola cresce e porta frutto, perché umiltà deriva da humus, terreno fertile. E allora ho un compito, quello del custodire questa umiltà. E allora ancora, Gesù, di fronte all'umiltà, dice anche la mitezza, con tutta umiltà e mitezza: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Allora, tradotto, possiamo leggere umiltà e mitezza come virtù. Ma qual è la cosa significa avere una virtù? Significa essere rivestito di Cristo. Vieni avanti pure. Significa essere rivestito di Cristo. Questa è la cosa grossa. Se la virtù è un abito, l'abito che noi abbiamo da indossare è lo stile di vita di Cristo, è la vita del Signore Gesù. È la vita del Signore Gesù. No? Questa è la cosa che mi sembra molto importante, che traduco poi anche in gesti, in atteggiamenti, in comportamenti, però è avere, non perdere di vista Cristo che abita, che dimora dentro di noi. Questa è la cosa grossa. E poi anche qui magnanimità, bello, mi piace questo termine. Vedete, hanno abolito nella traduzione nuova della CEI che la carità è paziente, meno male, perché non c'è scritto che è paziente in greco. La carità è microtimia, è magnanime, è grande. Cioè, nell'amore non possiamo tirare al basso, non possiamo accontentarci. Nell'amore dobbiamo regalare noi stessi, e allora non possiamo accontentarci. Dobbiamo imparare ad avere i sentimenti grandi. Ecco allora la persona che diventa coppia sente il bisogno di condividere l'amore. Ecco perché facciamo gruppo familiare. Perché se non avessi il gruppo familiare, l'amore diventa una condivisione di cose che facciamo. Invece col gruppo familiare diventa la condivisione della nostra interiorità, della nostra intimità, della nostra scoperta. Diventa l'arricchirci del bello dell'altro. E insomma, questa è la cosa grossa. San Tommaso direbbe che è coltivare il bene in pienezza. È coltivare il bene in pienezza, ecco la pandemia. Mai tirare al basso, mai accontentarci, mai sentirci sopraffatto, ma io non sono capace, mai non avere stima di sé, mai non avere stima di sé, mai. Credo che questo. E allora ecco che cosa, poi queste cose così belle vissute nella sopportazione. Cosa vuol dire vissute nella sopportazione? Vissute con un amore che è capace di dare sostegno a queste cose belle. Dare sostegno, sopportare, supportare, sollevare. Del resto il matrimonio, dicono i documenti della Chiesa, è quel sacramento che Dio ha istituito per elevare gli sposi accanto a sé. E allora io do una mano a Cristo per elevare la nostra coppia, la nostra vita, e le altre coppie e le altre vite. Per cui questa è la cosa che diventa davvero importante. C'è un rapporto di un'università veneziana in cui metteva in risalto negli anni 70 che uno dei motivi della crisi matrimoniale è che non c'è più questo spirito di sopportazione. Lì lo usavano in termine negativo, pacienza, no? In dialetto da noi, no? Quel rassegnarsi alle cose che vanno così. No, io la parola di Dio non lo dice in questo modo. Lo dice fortezza, la virtù dell'amore è la fortezza, non è la pazienza come sopportazione, è essere forti, perché ci vuole fortezza per non reagire al male con il male, no? Per non adagiarsi. Allora, poi studiandovi vuol dire applicandovi. Non è una cosa emotiva che va e viene, eccetera. Vuol dire che c'è un'applicazione, c'è uno studio. Oh, guardate, il gruppo familiare non è solo condivisione di esperienze, eh? Il gruppo familiare è anche studio serio di alcune problematiche. È studio serio di alcune problematiche. Perché? Perché altrimenti viviamo sempre di emozioni, di sensazioni. Veritatis splendor di Giovanni Paolo II, ma c'è una verità anche, tra virgolette, oggettiva del matrimonio. Quest'estate mi stavo leggendo un po' sul matrimonio dei libri del 1936-1947 e dicevo, ma nel 36, nel 47 dicevano ste cose. Perché le abbiamo perse per strada? Tutta la teologia dell'amore di Sommer dice delle cose di un'attualità disarmante in cui l'amore, la sessualità non è per la procreazione, ma la sessualità è innanzitutto per l'identità. 36, ragazzi, e sviluppa con 5 conferenze questo tema. Mi tocca leggerlo tante volte perché non ho la sua testa. Solo per te. Il poema dell'amore. Il poema dell'amore. Ecco. Solo via, solo via. Io l'ho avuto così. Vabbè. Ecco. Per cui è un testo, non ho la sua testa, per cui non riesco, me lo leggo con molta più calma, perché è così. E l'altro libro, 1947, quindi prima versione, il sacramento dell'amore di Lindy e Dokimov. E dico, ma perché noi abbiamo, dopo questi pensieri così grandi, così belli, abbiamo spiegato il matrimonio in una banalità estrema? Adesso c'è un po' di teologia nel matrimonio, ma ancora è una teologia che è talmente povera, secondo me, o talmente astratta, che non riesce a capire dove sta andando. Allora abbiamo bisogno che il gruppo familiare, partendo dai vostri bisogni, dalle vostre esperienze, si metta lì a studiare seriamente qualche volta anziché mettersi a... è partito. Troppo bravo, sei come papà. Troppo presto, questa è un'altra cosa. Allora, credo che la cosa importante, il gruppo familiare è anche un gruppo di studio. Io lo dico spesso, a me mi manca molto l'equipe di zonale, di pastorale familiare, perché noi lì almeno per un'ora studiavamo, abbiamo letto dei documenti seri, importanti, ce li confrontavamo quello che capivamo, perché c'è bisogno, scusate, Dio si è manifestato anche come Logos, come parola, e la parola deve, e il primo verbo dell'amore com'è? Conoscere. L'ignoranza, l'abitudine, l'emozione, non è ancora formazione all'amore. Voi avete questi esseri qui, per educare bene questi esseri dovete avere dentro una ricchezza immensa dell'amore, in base anche alla cultura di oggi. Scusate, chiusa parentesi, ma vi butto lì una cosa, fate dei gruppi, dei giornali, delle volte di studio, avanti che c'è posto, ma no, noi siamo contenti di vedervi, scusate, prego, guarda c'è anche un foglio anche per voi, ma ti do anche questo, io prendo l'altro, vai in ordine così, siamo arrivati qui, ecco, allora credo che questo sia la cosa che è importante da cogliere, il gruppo di studio non è solo un luogo di esperienza, ma è anche un luogo di formazione, studiatevi. Bisogna arrivare a qualche momento a dire mettiamo a fuoco questa cosa, mettiamo a fuoco questa cosa, questa è la cosa importante. Allora credo che questo l'abbiamo detto bene. Per conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Oh bella, questa è la cosa grossa. C'è la meta, qual è la meta del vostro gruppo? Qual è la meta del vostro gruppo? Unità dello spirito, pace. Unità dello spirito che cosa vuol dire? Vuol dire recuperare quella dimensione di bacio che Dio ci ha dato nel momento in cui ci ha creato. Quel soffio divino che c'è dentro di noi. Avere una vita spirituale non vuol dire non avere una vita carnale, ma vuol dire avere una carne che dà vita eterna, non che dà solo la vita della morte. Avere la vita dello spirito vuol dire avere un grembo come Maria che poi partorisce vita. Mi sembra che siano davvero delle cose molto importanti. Unità dello spirito, il vincolo della pace. Permettete anche qui un'altra cosa. Come gruppo familiare, qualche volta avete fatto una liturgia penitenziale tra di voi? Ah bene, però è difficile ma è importante. Però vi dico anche un'altra cosa. La pace è il perdono, no? Che è dato da Dio non tanto perché una persona ha fatto peccati, perché quelle persone avevano paura. E dove c'è la paura non c'è l'amore. Il mio fondatore usava questa frase molte volte. Allora il problema questo è quella parola che rigenera l'amore, che fa superare alcune paure, alcune ansie. Ci sono, no? Possono esserci anche in una vita di coppia. Ma nella pace vorrei anche suggerirvi un'altra cosa. Come coppia avete provato a chiedervi perdono seriamente come una liturgia in cui poi voi avete dato la soluzione all'altro? Perché per alcuni peccati forse vale la pena che sia la coppia. Confesso a Dio e a voi fratelli e a te che ho peccato. Oh, quella roba qui non farla sentire il tuo prete, sono... però no, adesso è una battuta. Sì, per gli amici, va bene. Allora, cioè, però guardate che è una cosa, le coppie che vengono a confessarsi da me prima devono perdonarsi i loro peccati di coppia, appunto. poi vengono e sì, però prima hanno fatto la liturgia della parola in casa, hanno incontrato il Signore e poi... Guardate che è una cosa bella, la pace non è il pacifismo, il petto vivere, la pace è qualcosa sempre, beati gli operatori di pace, sempre da costruire questa pace. Allora andiamo avanti, quale unità cercare? Quel pezzettino qui è molto lungo, se siete stufi me lo dite, io pianto qui, ecco, avete pazienza, io non voglio soffocare. Un solo corpo, contiamo? Un solo corpo, un solo spirito, una sola la speranza, quella della vostra vocazione. Ritorniamo sempre a sta parola, ragazzi, sempre a sta parola. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, e al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Sette gesti di unità. Siamo partiti dall'unità più facile, tra virgolette, siamo arrivati all'unità teologica, un solo Padre. Adesso lasciate perdere il commento che vi ho scritto sotto, ve lo leggete per vostro conto. Guardiamo il testo che è il più facile. Allora, proprio ieri parlando con una donna sposata emergeva tutto il suo bisogno di ricerca di spiritualità. Il suo errore qual era? Perdere la carnalità. E dico no, va mica bene, non ci siamo. Non ci sia, perdere la carnalità. Perché? Perché tu non ti sei innamorata prima dello spirito, ma sei innamorata prima del corpo dell'altro. E grazie al corpo dell'altro tu puoi entrare in relazione con l'altro, appunto. Non puoi star lì a menare il camperlaio. Questo corpo è importante, quel corpo che avete. L'adolescente non gli interessa molto quello che ha dentro, gli interessa giocare un attimo con l'altro. Allora questa è la cosa che è normale. Allora il problema grosso è che questo corpo è sacramento per voi, è grosso, è l'espressione di una unità, di una comunione, di una condivisione. Non penso solo al rapporto, quando dico corpo, ma penso ad esempio alle mani che preparano una tavola, penso ad esempio a degli occhi che vedono un volto triste e si avvicinano, penso a quando fate il bagno ai vostri figli perché è bello che stiano bene con se stessi, penso al fatto che si è addormentato in braccio questo bambino. Se non c'era questo corpo, mica riposava quel bambino lì, mica sentiva tranquillità. Cioè pensate a quante cose, noi abbiamo bisogno di riscoprire questa corporeità così universale con cui noi siamo stati plasmati, però corpo da solo non c'è, cioè, saremmo solo polvere se è corpo da solo, però questa polvere ha dentro il soffio di Dio, allora siamo diventati creature viventi. Ma però il profeta Geremia, quando parla del costruire l'uomo, dice: sono andato nella bottega del vasaio, ho visto che questa creta era di normale del vasaio, e questa creta è importante, ma ha avuto dentro l'arte del vasaio, la bellezza del vasaio. Guardate, queste sono le cose grandi della vita. Allora abbiamo bisogno di fare questa cosa qui, tenere unito il corpo e lo spirito. Di per sé qui dentro ci manca un pezzettino. Il passaggio tra il corpo e lo spirito che cosa avviene attraverso che cosa? Attraverso quello che noi usiamo come termine anima, i filosofi usavano come termine anima e la Bibbia, Luca, usa come termine cuore. Allora io dico molte volte, fare una bella coppia, fare un bel gruppo familiare vuol dire imparare a condividere l'umanità, il corpo, l'umanità più umana che è l'anima, che è l'intelligenza, che è la coscienza, che sono le virtù, sono gli atteggiamenti, le scelte, sono gli orizzonti comuni, direbbe Libra, e poi lo spirito. alle coppie giovani io dico sempre, vabbè, vi sposate, ma le prime due le avete? Siete capaci di essere uniti nel corpo e nell'anima? Perché dopo 10 anni di matrimonio vi chiedo se siete uniti nello spirito. Però è il cammino l'essere uniti nello spirito, è il cammino. No? Però il primo e il secondo, la trilogia dell'unità della persona, no? Carne, cuore e spirito, carne, anima e spirito. Ecco, la trilogia deve esserci. Poi osservate lo spazio, una sola speranza. La speranza dove ti manda? Il futuro, no? Che ora l'orizzonte. Qual è lo scopo? Ma fatevi la domanda non solo a livello personale, ma anche a livello di coppia. Qual è la speranza che Dio mi ha dato su di te? E il gruppo, qual è la speranza del nostro gruppo? Cioè qual è il futuro? Il futuro. Scusate, la carità, dice, quando si parla della carità, non avrà mai fine, l'amore non avrà mai fine. Quando è che non ha mai fine? Che dopo la morte c'è la risurrezione. Vorrebbe dire, nei conti, questa speranza, siete capaci di risorgere sempre, anche quando ci sono magari delle fatiche, delle tensioni, eccetera, o le fatiche disgregano. Ma se le fatiche disgregano, dov'è la speranza? Dov'è la risurrezione? È una domanda importante questa, eh? Andiamo avanti ancora. Quella deve... Allora, una speranza, ma la speranza chi me la dà? Dio. E allora ritorno a Lui, all'origine, perché l'inizio e la fine, la Genesi e l'Apocalisse, sono sempre due creazioni. Una, l'Apocalisse, completa la prima. E allora ecco, io sono nato da Dio, e qual è la vocazione che ho? Portare a Dio il mio coniuge, portare a Dio le altre famiglie, portare a Dio, credo nella risurrezione della carne. Credo nella risurrezione della carne. Andiamo avanti. Un solo Signore è il termine che Gesù ha dopo la risurrezione. Signore è colui che sa vincere la morte. Io ho la fede in questa vittoria della morte. Perché? Perché Dio l'ha messa già dentro di me con il battesimo. Perché il battesimo è morire e rinascere. Ma il punto fondamentale, Dio. Ecco qui allora, vedete le nostre riunioni, quale unità cercare. Il Dio in cui noi crediamo è Padre di tutti, sopra tutti, per mezzo di tutti, presente in tutti, 4 volte. Ci sono i punti cardinali, eh? E allora, se il Dio in cui credo è di tutti, io non posso ridurre il matrimonio a realtà mia. Il gruppo è un modo per dire è di tutti, il nostro Dio. Cioè, vedete, non vi sto facendo un discorso come si gestisce un gruppo, come si fa un gruppo, quelle cose qui che non... Sto facendovi la teologia, vi sto facendo la teologia, che forse è un po' da mal di testa, però e sono le cose sono essenziali. Allora, il resto ve lo leggete voi, perché se no... la spiegazione del testo come lo messa giù con una esegesi più semplice, più corretta. E allora l'unità ci richiama a quale profondità siete arrivati nella coppia, nel gruppo, nella comunità cristiana. Dice la comunione che esiste tra le persone, non la comunità, dice la comunione è la vita divina che state diffondendo tra di voi, la vita divina che state diffondendo tra di voi. prima di programmare iniziative concrete occorre promuovere una spiritualità alla comunione. Giovanni Paolo II dopo il giubileo. È la comunione la cosa importante, il nuovo millennio in Eunte. E allora, ma questa comunione come si costruisce? A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Oh, guardate che questa è una cosa importante. Un gruppo è bello non perché è uniforme, ma perché ha la ricchezza delle diversità. Le diversità, che sono le cose che ci dividono, noi le usiamo per unirci, per arricchirci, perché riconosciamo che Dio ha voluto bene. Dai, faccio una barzelletta, dai. Qualche volta in comunità, no, capita che ci siano le tensioni e a un certo punto io, quando proprio sono teso, di solito sto zitto, no? non sbotto quasi mai, e allora però vado in camera, mi metto davanti allo specchio del bagno e dico: Piero, nessuno ti vuol bene in questo momento, beh, meno male che vado bene al Padre Eterno, ma meno male che a te vado bene, mi hai scelto a fare tuo, basta, per star qui. Cioè, capire che c'è una scelta, ma la scelta io la vedo nella mia moglie, mio marito, i miei figli, sono stati scelti per noi. Sono stati scelti. Ci hanno un dono. Guardate che questa è la cosa grossa. Il mio professore di dommatica dicevo: credo la Chiesa una ma non uniforme. A me viene da ridere quando leggo sui giornali con la Chiesa dice quale? Quale? Ditemi che se esiste una chiesa sola o esistono tante comunità cristiane, quanto esistono tante chiese, quante sono le comunità cristiane. Voi come gruppo siete una chiesa, manifestate l'unità, ma nella diversità, per favore. Non mortificate i doni di Dio in voi. Valorizzate i doni di Dio dati agli altri. Guardate, questa è la cosa più difficile da attuare in un gruppo. Del resto vi siete sposati perché? Perché avete trovato nella diversità dell'altro una ricchezza, una bellezza, una pienezza. Questa è la cosa grossa e la cosa bella. E allora come vivificare l'unità nella diversità? Questo è il compito grosso. E allora lì avevo messo un esercizio, il famoso 6 giugno: narra la bellezza di ogni singola coppia del tuo gruppo. Avanti se hai bisogno. No, quale ricchezza tu offri agli altri? Il tuo coniuge offre alla vita familiare questa bellezza, questa caratteristica. Ecco, credo che queste siano davvero le cose che sono importanti. Credo che questa sia la cosa importante. E allora il bene del corpo. Qui San Paolo fa un discorso più restrittivo, prende una comunità cristiana strutturata, e allora che cosa occorre? Alcuni di essere apostoli, altri profeti, altri evangelisti, altri pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, affinché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Allora, lasciamo perdere gli incarichi ufficiali nella comunità, quelli ordinati, no? Anche se voi siete anche voi un ministero ordinato, siete anche voi un ministero ordinato, per cui sto dicendo una cosa impropria, però apostoli si identifica, profeti si identifica, no? Casomai poi voi non sareste profeti ma sareste re, sareste re nel rito nuovo del matrimonio, in qualche posto con qualche coppia in cui uno dei due è orientale, cioè viene dalla Romania eccetera, mettiamo la corona, no? Per indicare proprio la vocazione regale, no? Che è tipica del matrimonio, per cui c'è una regalità da vivere. Oppure io faccio la velazione, se la sposa ha il velo lo prendo e copro anche lo sposo in quel momento, no? Perché è una simbologia molto bella e la spiego, no? Ecco, va bene, a parte quello, però credo che la cosa che è importante è una per preparare i fratelli a compiere il ministero allo scopo di edificare il corpo di Cristo. Allora, questi qui sono i vescovi, eccetera. Qual è il compito? Non è fare i vescovi soltanto, preparare. Allora, che cosa vivere? Siete anche voi entrati in una unità pastorale, roba del genere, no? Ecco, avete... è quello davvero di capire come prepararvi a vivere il vostro ministero con una pienezza. Per favore, non chiedete al prete che cosa dovete fare. Avete una vocazione. Chiedete che vi prepari per vivere la vocazione, che è un'altra storia. Ciao. Allora, non ha capito l'ultima parola. Se me la ripeti andiamo meglio. Ciao. Allora, credo che questo sia la cosa. Oh, potrei passare davanti, Ottusa. Una roba da matti. E dove va con la mamma? Dai, corri. È timida.
Sì.
Ecco. È caduta. Allora andiamo avanti. Questa è la cosa grossa, non dovete chiedere che cosa dovete fare, ma prepararvi a comprendere fino in fondo il vostro ministero. Poi è la vostra creatività, ragazzi miei. Perché? Perché il Signore vi ha reso sposi per edificare il corpo di Cristo. E quando si parla di corpo di Cristo si parla di Chiesa. Per edificare la Chiesa ci vogliono membra diverse. E allora, per favore, chiedete di essere aiutati a comprendere, approfondire, ad entrare in profondità su qual è il vostro ministero. Quando io ho iniziato molti gruppi, come dice, verrà una coppia di un giovane che ha avuto i figli, che adesso quattro contemporaneamente in due mesi hanno avuto figli, dovremmo reinventare il gruppo familiare, no? Cioè ripensare come fare il gruppo familiare con quattro bebè in mezzo. Allora, la cosa è questa: quando mi dico ma cosa facciamo, io dico non lo so, affare vostro. Io ti dico cosa vuol dire approfondire con la parola di Dio, con i documenti della Chiesa, con lo studio un po' serio, essere famiglia e avere il ministero, la vocazione matrimoniale. Io ti posso aiutare a questo. Cosa fare e a fare tuo. Io non ho mai detto a un gruppo familiare che cosa doveva fare. Ho sempre detto come dovevano approfondire la loro vocazione e come dovevano poi tradurre la loro vocazione per la Chiesa. Punto. Questa è la cosa grossa, eh? Questa è la cosa che dovete chiedere. E questa è la cosa che il gruppo deve educarvi. Dopo, se trovate da fare come gruppo, va benissimo. Va benissimo anche quello. Ma non è questo lo scopo fondamentale del gruppo. Lo scopo fondamentale del gruppo è coltivare la bellezza originaria. Io sogno dei gruppi familiari che maturino questa responsabilità ecclesiale. Io sono membro per il tuo benessere, per la tua salute. Ma questo è anche nel matrimonio. Io sono sposato per te, non per me, per te. Ognuno di voi ha detto così, no? Amarti, onorarti, per te. Guardate, queste cose le dicevo anche quando ero dentro lei, nella pastorale diocesana, e Don Sildano non ha mai detto che ero eretico. Ecco, oggi forse qualche cosa sì. Ecco, però per edificare, per costruire, edificare non è buon esempio, eh? Edificare è costruire. Noi abbiamo trovato la pietra angolare e costruiamo il buon edificio di Cristo, che è la famiglia nel mondo di oggi. La famiglia nel mondo di oggi. Qual è lo scopo? Guardate la bellezza. Vedete, perché questo ministero così bello? E in che cosa consiste l'essenza del ministero? Guardate, il vostro ma anche il mio, eh? L'essenza del ministero è arrivare all'uomo perfetto. All'uomo perfetto. È la pienezza di umanità. È vivere la pienezza di umanità. Giovanni Paolo II diceva ci si sposa per umanizzare il mondo, per dare umanità. Che bello! Quando siete santi, non perché pregate da mattino a sera, ma perché quando siete uomini, donne, alla maniera di Cristo, l'uomo perfetto. Avete l'umanità di Cristo dentro di voi. Avete l'umanità di Cristo. Quindi, fino a raggiungere la pienezza di Cristo. Cioè, vedete che questa è la cosa. E allora ecco Giovanni Paolo II, lettera alle famiglie. Quella lettera lì sarebbe davvero un testo da riprendere continuamente in mano, forse più della Familiaris Consortio, lì con, c'è il quadro, qui invece c'è più un discorso familiare. Lì quando dice una cosa che è molto importante, dice non dovete vivere l'amore, dovete vivere la verità dell'amore. La verità dell'amore. E col gruppo familiare. E allora è questo cercare attraverso la testimonianza, l'esperienza, lo studio degli altri la verità dell'amore. La verità dell'amore. Qual è il pericolo più grosso nel gruppo familiare? Cercare il proprio benessere. Il nostro benessere non è ancora verità dell'amore. Non è ancora verità dell'amore. È solo benessere. È il non avere malattia. Ma dalla malattia dobbiamo passare a che cosa? Alla pienezza. Cioè dalla salute dobbiamo prendere alla pienezza. La salute non è la cosa più grande che abbiamo da vivere. Anche se è importante. Perché se l'amore fosse solo salute, dove sono io, dove vado tutti i sabati, lì di salute non ce n'è. C'è tutta malattia grave. No, ci sono 60 traslai comatosi, no, e ventilati. Tu vedi però la fedeltà dell'amore. Quando c'è stato il Vangelo, il rito romano, il Vangelo di chi è moglie questa donna, di Gesù che richiama lì in principio, vi ricordate che Gesù quando parla del matrimonio va sempre alla prima della creazione. Dio non ha fatto l'amore per questo e quell'altro, l'ha fatto in questo modo. E dice, non è questo di chi è moglie, di chi è marito, è Dio. E allora dicevo ragazzi, io oggi la predica non la faccio, io vedo la vostra fedeltà nel venire a trovare delle persone che non vi rispondono, sono lì, a letto, immobili, eccetera. E voi ci venite ogni giorno e ci passate chi ci passa di meno ci passa 3 ore. Cosa ho da dire? Che se non c'è un amore vero mi sarei stufato. E quando poi ti fanno la confidenza, qualcuno dice, sai, mi manca a volte le sue carezze, il suo abbraccio, la sua tenerezza, il mio corpo qualche volta si ribella. tu capisci le cose grosse della verità dell'amore. E allora cercate la verità dell'amore. Dunque, ho chiacchierato più sufficiente, mi fermo. Puoi spegnere se vuoi, oppure aspettare domande, va?